Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, oh Padre, perché tu guidi la nostra storia, la storia del mondo, la fai diventare storia di salvezza. Tu guidi la storia della nostra Chiesa e ci aiuti ad assaporare, a gustare il senso di ciò che i nostri padri hanno vissuto per farci comprendere che noi siamo in continuità con loro e che siamo gli eredi di tante grazie. Ti lodiamo e ti ringraziamo per la presenza viva di Gesù, nostro fratello e redentore. Ti ringraziamo perché Gesù è il risorto, è il vivente, è il vincitore contro il male, contro la morte, contro le tenebre. Signore Gesù, ti chiediamo di continuare la tua opera di salvezza nella nostra vita, nella vita della tua Chiesa, nella vita dei tuoi fratelli. Tu ci hai chiamato fratelli, hai detto a Maria Maddalena, vada ai miei fratelli e di loro, io salgo, il Padre mio, Padre vostro, Dio mio, Dio vostro. Ti chiediamo di renderci sempre sensibili all'azione dello Spirito Santo che opera nella nostra vita, nella nostra storia. Aprici gli occhi perché possiamo individuarne non solo la presenza ma le opere. E tuo Spirito Santo, vieni nella nostra vita, sii creatore ancora in noi, vieni, rianima, rafforza, sostieni, guida, dacci il coraggio di abbattere gli ostacoli che si frappongono nel cammino verso la santità. E tu, Maria, che sei la madre della Chiesa, facci conoscere la bellezza dell'essere Chiesa, facci gustare la bellezza dell'essere discepoli del Signore, donaci la fierezza di essere testimoni del Vangelo oggi. Amen. Bene, cos'era accaduto? Cerchiamo di riagganciarci perché partiamo dal versetto 21, ma è interessante che cosa capire, dove siamo? Siamo a Efeso, una grande città, capitale della provincia romana dell'Asia. Efeso, tanto riassumo brevemente, una città di allora contava grosso modo 200.000 abitanti, quindi una grande città, non pensiamo, non sono certamente le città di adesso, però per allora 200.000 abitanti era una grande città. Abbiamo visto in una delle precedenti puntate, abbiamo visto Corinto, erano 300.000 abitanti addirittura, di cui due terzi schiavi, quindi 200.000 su 300.000 erano schiavi, una bella percentuale, no? Ecco, tanto per avere un'idea, perché penso che sia importante non leggere le cose con i nostri occhi, secondo i nostri criteri, ma cercare di entrare in questa situazione. Cosa succede? A Efeso Paolo rimane parecchio tempo, dai 2 ai 3 anni, grosso modo. Potete vedere anche dallo schema che vi ho dato, vedete c'è scritto Efeso, terzo viaggio missionario, vedete dove c'è quel triangolino che va dal 53, poi 55, siamo nel centro, quindi vedete che grosso modo prende dal 53, 54, 55, 56, 57, dura tutto quel periodo, comunque 3 anni grosso modo Paolo li ha passati a Efeso, cosa che è insolita per lui, e Paolo non rimane molto tempo di solito, era rimasto parecchio a Corinto, ma a Efeso è rimasto tantissimo. E poi rimarrà ancora, vedremo adesso quando parte, si fermerà ancora qualche mese a Corinto, una città e una comunità abbastanza vivace ma anche piena di fermenti e di problematiche, capite che è una città molto effervescente, potremmo dire, Corinto, ma anche Efeso. E abbiamo visto che molti, come sempre, Paolo è entrato prima alla sinagoga, quindi si rivolge prima ai giudei, poi man mano, visto che i giudei non lo vogliono più ascoltare, dopo 3 mesi decidono di prendere in affitto una palestra, dal mattino fino al pomeriggio, quando la palestra è vuota, prendono in affitto la palestra e la fanno diventare una specie di chiesa domestica, dove possono trovarsi per la predicazione, per l'incontro tra cristiani. E poi passano tutto quel tempo, a tal punto che Efeso viene completamente presa da questa nuova fede, questa nuova religione, la religione di Cristo. Beh, lì ha trovato dei discepoli di Giovanni Battista, vengono di nuovo, ricevono il dono dello Spirito Santo, la loro fede viene perfezionata, sono 12, un po' come gli apostoli, quindi una nuova Pentecoste. Efeso è anche una città, notate bene che c'era un santuario dedicato a Demetra, un grande santuario, che era una delle sette meraviglie del mondo antico, enorme, un tempio enorme, la dea della Diana, Demetra era Diana, e veniva rappresentata con tante mammelle, una dea madre che nutre, e quindi notate bene, un grande santuario da cui arrivavano, c'erano anche dei giochi in onore della dea, e spesso ogni anno c'erano questi giochi che erano riservati a Efeso, poi c'erano i giochi che erano riservati un po' a tutta l'Asia, la gente è arrivata per tutto. Quindi potete immaginare una specie di Lourdes o Međugorje pagana, con tutto quello che c'era intorno, di ricordini, di talismani, di ex voto, di cartoline, non so, cartoline postali, ma c'erano anche soprattutto era molto usata la magia, quindi venivano usati dei talismani, erano delle scritte che venivano appese al collo, che usavano come specie di scongiuro, talismani, porta bene, porta male, come uno porta la zappa di coniglio, il cornetto, uno che va a leggere gli oroscopi. Ebbene, poco prima, cosa è successo? È successo che queste persone di Efeso si sono talmente convertite, un numero considerevole, dice il versetto 19, tornando indietro, di persone che avevano abbracciato la fede, venivano a confessare in pubblico le loro pratiche magiche, e un numero considerevole di persone che aveva esercitato le arti magiche portavano i loro libri e li bruciavano alla vista di tutti, e ne fu calcolato un valore complessivo che trovarono era di 50.000 dramme d'argento, quindi una cifra enorme. Quindi hanno cominciato a bruciare, perché non venderli, ma perché poi le cose sarebbero circolate di nuovo, inutile avere in casa dei libri cattivi e poi sbarazzarsene regalandoli agli altri, bisogna distruggere. Quindi questi libri magici, questi talismani, eccetera, viene fatto un grande rogo, e Paolo capisce che però con questi fatti l'aria comincia a diventare difficile per lui e per i cristiani, per cui capisce che per lui si avvicina il tempo in cui bisogna togliere le tende, perché nasceranno naturalmente degli scontenti, li vedremo, perché fin quando si predica il Dio Trino va bene, ma quando si tocca il Dio Quattrino è un problema. Capite, quando c'è di mezzo il denaro è sempre qualcosa che non che non lascia tranquillo, non è di adesso questa storia, capite, non è mica di adesso. Allora, dopo questi fatti, ecco qui che siamo al capitolo 21, cominciamo a leggerlo. Paolo si mise in animo di attraversare la Macedonia e la Caia, quindi torniamo, Macedonia, qual era la capitale della Macedonia? Filippi, quindi si ritornava a Filippi, la Caia, cioè Corinto, e recarsi a Gerusalemme, dicendo, dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Paolo comincia ad avere una specie di premonizione, comincia a comprendere che il Signore lo chiama altrove. Inviati allora in Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un po' di tempo nella provincia di Asia. Siamo arrivati, quindi Paolo sta preparando, ha mandato avanti degli amici. Ricordate che viene in mente un po' il Vangelo, vi ricordate? Gesù si prepara ad andare a Gerusalemme e che cosa fa? ma andà avanti qualcuno a preparargli la strada, no? Entrano le città dei Samaritani, eccetera, ci abbiamo letto qualche giorno fa nella liturgia del Vangelo di Luca, tutto quello che accade dopo il capitolo 9 di Luca, intorno a quel periodo, anche Gesù si prepara il grande viaggio. Verso quel tempo scoppiò un gran tumulto riguardo alla nuova dottrina. Ecco qui che cosa succede. Abbiamo visto già che c'è stato una prima avvisaglia, questo grande incendio, questo grande rogo potremmo dire delle vanità, le cose inutili, eccetera. Quindi un gesto veramente straordinario, perché vuol dire io decido per Gesù Cristo e quindi tutto quello che non è di Gesù lo brucio, via. Cioè è inutile tenere i piedi in due scarpe, non si può decidersi di stare col Signore. Gesù dice nessuno può servire due padroni, o servi l'uno o servi l'altro, devi decidere da che parte stare. Bisogna avere le idee molto chiare. Ecco, verso quel tempo scoppiò un gran tumulto riguardo alla nuova dottrina. Un tale, chiamato Demetrio, argentiere, cioè cosa faceva? Cerchiamo di capire cosa vuol dire argentiere, infatti dice subito, fabbricava tempietti di Artemide, cioè di Diana, in argento e procurava in tal modo non poco guadagno agli artigiani. Quindi lui fabbricava, dava in giro, c'era tutto l'indotto di quelli che li indoravano, di quelli che li montavano sulla base, poi quelli che li commercializzavano, poi c'erano tutte le botteghe che portavano nel cardo massimo della città, portavano verso il tempio e quindi attraversavano, potete immaginare bancarelle, venditori, mercati, quindi grandi interessi, no? Li radunò insieme agli altri che si occupavano di cose del genere, quindi mettete insieme gli argentieri, quelli che vendevano i talismani, quelli che vendevano i libri magici, quelli che facevano le fatture, quelli che vendevano gli ex voto, perché sono stati trovati negli scavi, è curioso, perché negli scavi sono stati trovati tanti ex voto di ogni tipo, per esempio gente malata, la mano, il piede, eccetera, ci sono i piccoli piedi di terraglia, di terracotta, pure mani di terracotta, oppure altre parti, altri organi che riguardavano la sessualità, la fecondità, eccetera, perché bisognava impetrare dalla dea queste grazie. Allora si facevano degli ex voto, uno li comprava e poi li appendeva vicino al tempio, li metteva lì, oppure li davano ai sacerdoti, alle sacerdotesse soprattutto, perché c'erano delle sacerdotesse tenute alla verginità, e anche i sacerdoti li erano tenuti. E allora questo tale, questo Demetrio, solleva la gente, disse: cittadini, voi sapete che da questa industria proviene il nostro benessere. Avete arrivata la crisi anche lì, vedete, crisi, come facciamo qui, non possiamo più vendere, se questi diventano tutti cristiani come faremo, sarà una catastrofe, sarà il crollo del mercato, dovremo cambiare, riciclarci, dovremo fare qualche altro santuario di qualche altro tipo. Ora potete osservare e sentire che questo Paolo ha convinto e sviato una massa di gente, e non solo di Efeso, ma si può dire di tutta l'Asia, affermando che non sono dei quelli fabbricati dalle mani di uomo. Ricordate che questo è detto dai salmi, no? Hanno mani e non palpano, hanno piedi e non cammino, gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Non soltanto c'è il pericolo che la nostra categoria cada in discredito, ma anche che il santuario della grande dea Artemide non venga stimato più nulla e venga distrutta la grandezza di colei che l'Asia e il mondo intero adorano. Non vi ricorda niente questa storia qui? Non vi ricorda il sommo sacerdote Caifa, quando dice: voi non capite niente, arriveranno i romani, distruggeranno il nostro tempio, bisogna provvedere, bisogna fare qualcosa. Siamo in una situazione abbastanza simile. all'udire ciò, voi sapete sono sempre un po' quelli che gridano in piazza, vedete che è mica una moda moderna, mica solo di Pietro che adesso ci andiamo tutti in piazza oppure gli altri, cioè è una cosa di sempre, da che mondo è moda non si è inventato niente, niente di nuovo sotto il sole. Allora, e allora tutti si infiammarono, si misero a gridare, grande è l'Artemide degli Efesini. Tutta la città fu in subbuglio e tutti si precipitarono in massa nel teatro. Il teatro di Efeso esiste ancora, è curioso, guardate che è immenso, una cosa che fa spavento, conteneva 25.000 posti, quindi qualcosa di immenso. Immaginate tutta questa gente che si confluisce nel teatro, quindi una grande manifestazione, come invece che farla in San Giovanni Laterano, come fanno adesso in piazza Roma, di Efeso, dentro del teatro. Precipitarono in massa nel teatro, trascinando con sé Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di Paolo. Vedete che non sono riusciti a prendere Paolo, perché Paolo l'avevano messo in salvo, naturalmente, guardate Paolo, qui ti conviene eclissarti, perché se ti pizzicano aveva già avuto altri guai, e quindi hanno acciuffato due suoi compagni e li vogliono linciare. Paolo voleva presentarsi alla folla, ma i discepoli non glielo permisero, perché certamente Paolo non sarebbe stato zitto, insomma non era uno che avrebbe tenuto la museruola, magari lo avrebbero fatto fuori veramente. Anche alcuni dei capi della provincia, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro, di per carità Paolo, non muoverti di lì, sta attento che qui ti fanno la pelle, te la giurano. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, l'assemblea era confusa e il più non sapevano il motivo per cui erano accorsi. Mi ricorda quello che succedeva quando io andavo a fare l'insegnante, quando facevo l'insegnante, siamo all'ITIS, e mi ricordo che di tanto in tanto succedeva che arrivavo a scuola e vedevo tutti gli studenti fuori dalla portineria. Ma come, non entrate a scuola? C'è sciopero. Per che cosa? E allora io ascoltavo uno o l'altro e ognuno ne ascoltava una diversa, no? E mi ricordo che c'era stata la famosa prima guerra del Golfo. E allora erano lì che discutevano e c'era uno di quelli lì di seconda, credo di seconda, 15 anni, e dico, ma tu perché fai sciopero? Sì, si fa sciopero per la Persico. Poi c'era una sorpresa che si chiamava Persico, si chiamava Lettere. Credo che aveva detto Golfo Persico, non ha capito che era Golfo Persico, ma per la Persico. Se fossi andato a fondo e avessi domandato dove era il Golfo Persico, probabilmente non sapeva neanche, pensavo che fosse dietro a Piattegrasso, perché capite, come c'erano, era scoperta la guerra del Golfo Persico, tutte le vecchiette correvano al supermercato a comprare il genere alimentare, perché dicevano arrivano i bombardamenti, guarda che il Golfo Persico, prima che arrivano gli aerei a bombardare qui ha finito la benzina, quindi non c'è problema, però. E anche qui vedete, quando ci sono queste manifestazioni, chi dice una cosa, chi dice l'altra, e spesso scendono in piazza senza neanche sapere perché cosa protestano. Succedeva anche lì, San Luca ha un grande umorismo, pensate anche Manzoni riprenderà un po' questo tema nell'assalto al forno delle Grucce, no? Al forno, al panificio dei Scansch, li chiamavano così. Allora alcuni della folla fecero intervenire un certo Alessandro, che i giudei avevano spinto avanti, ed egli, fatto cenno con la mano, voleva tenere un discorso di difesa davanti al popolo. Appena che si accorsero che era giudeo, si misero tutti a gridare in coro per quasi due ore, sentite lo slogan. Grande l'Artemide degli Efesini, grande l'Artemide degli Efesini, padrone, davvero di voce. Alla fine, quindi vedete che c'è insieme, hanno catturato dei cristiani, poi viene avanti uno a parlamentare che è un giudeo, vengono a sapere che è un giudeo, allora questo qui è della stessa cricca, e quindi cominciano a, capito? No? Alla fine il cancelliere riuscì a calmare la folla, quindi anche qui, perché la cosa cominciava a andare per le brutte. E disse, cittadini di Efeso, chi fra gli uomini non sa che la città di Efeso è custode del tempio della grande Artemide e della sua statua caduta dal cielo? Questa è l'idea era che era un dono degli dèi, questa statua non era una statua di mano umana ma scolpita direttamente dagli dèi e quindi era caduta dal cielo e naturalmente era una statua particolarmente venerabile. Non so, meglio un po' dove certi santuari dove si raccontano le cose più inverosimili, no? Statue che perdono liquido dalle ginocchia, roba del genere, no? Non so se il latte delle ginocchia, ma quando mi viene il latte alle ginocchia. Allora, poiché questi fatti sono incontestabili, quindi il procuratore, il rappresentante del diritto romano interviene, dice, poiché nessuno vi ruba la statua, nessuno parla male di Artemide, Artemide è grande, c'è questa grande statua, questi fatti sono incontestabili, è necessario che stiate calmi, che non compiate gesti inconsulti. Voi avete condotto qui questi uomini che non hanno profanato il Tempio, non hanno bestemmiato la nostra dea. Perciò, se Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno delle ragioni da far valere contro qualcuno, ci sono per questo i tribunali e vi sono i proconsoli. Si citino in giudizio l'un l'altro. Se poi desiderate qualche altra cosa, si deciderà nell'assemblea ordinaria. C'è il rischio di essere accusati di sedizione per la caduta di oggi, non essendoci alcun motivo per cui possiamo giustificare questo assembramento. E con queste parole sciolse l'assemblea. Ecco, è interessante anche questa cosa. Boh, riprendiamo un po' adesso questo racconto. Allora, dicevo che questi già gli scontri che ci sono stati, questi incendi, questi roghi liberatori dei vari talismani, hanno fatto nascere in Paolo il desiderio di tornare a Gerusalemme e poi forse andare a Roma. Sta predisponendo i piani in questo senso, proprio mentre lui sta maturando questo, scoppia questa nuova sedizione. Attraverso questa narrazione, San Luca cosa vuol farci? Vuol offrirci il prototipo dell'impatto che l'annuncio del Vangelo provoca nel mondo religioso, commerciale, politico molto complesso dell'impero. Cioè, quasi a dire, San Luca sta dicendo, state attenti cari lettori, che il Vangelo non è arrivato in maniera così tranquilla, serena, soft. Ha provocato un impatto. C'è gente che ha reagito in maniera dura. Come sempre le cose non sono andate. Cioè, in fondo, se c'è una realtà che noi sperimentiamo nella vita nostra, di chiesa, di cristiani, è che quando tu annunci la verità ti trovi sempre a fare i calcoli con qualcuno che si mette per la strada, che si mette per traverso. Da sempre questo, non è di adesso. Per cui non dobbiamo stupirci. E allora San Luca vuol dire, guardate che fin dall'inizio è stato così, lo è stato con Gesù e lo è stato ai tempi di Paolo. Soprattutto sappiate che nell'impero, con tutto quello che si trova di politeismo, di idolatria, eccetera, la buona notizia del Vangelo provoca un certo impatto. In questa Efeso, che era una città sincretista, tutti i gruppi potevano campare tranquillamente. C'erano tutte le religioni a Efeso, così come in ogni città dell'impero romano c'erano tante religioni. A patto però che non si metta in questione l'economia locale, come vi dicevo prima, tutto va bene ma basta che non tocchi il Dio quattrino, purché non si tocchi il portafoglio tutto è ok, puoi vendere quello che vuoi, puoi dire quello che credi, ma attenzione, non tocchiamo l'economia. Guardate che ancora adesso, vero, in fondo, qual è il Dio? Banca, denaro, economia. Gli scambi che vanno su, che vanno giù, le borse, c'è un po' tutto questo. Ed ecco che allora scoppia, dicevo, questa rivolta, che è organizzata da un gruppo di commercianti capeggiati da un piccolo industriale locale, che, come abbiamo visto, faceva soldi vendendo souvenir, producendoli anche. E è chiaro che l'aderire al Vangelo aveva avuto dei risvolti concreti, anche sul piano economico. La gente che prima comprava queste cose comincia a non comprarle più, non sa più che farsene. Come sempre, un grande tempio attirava folle di pellegrini e la ricchezza della città era assicurata. Ma se Artemide viene detronizzata dal suo ruolo di suprema dea, capite, addio guadagni, addio business. Quindi non sono problemi morali, qui non è questi uomini sono delle persone empie, vengono a parlare contro gli dèi, queste persone vengono a toccare i nostri interessi. E la rivolta, come abbiamo visto, viene descritta in maniera molto pittoresca e anche molto realistica. Probabilmente Luca era presente, perché poi troveremo nel prosieguo alcuni brani che fanno parte proprio del diario di viaggio di Luca, quei brani che già vi ho detto, i cosiddetti brani noi, dove Luca non dice allora Paolo fece così e così, allora partimmo, andammo, salpammo, ci muovemmo, cioè vuol dire che c'era anche lui. E quindi possiamo vedere dalla descrizione vivace che Luca ci fa che probabilmente era presente, non è la narrazione frutto del racconto di qualcun altro che Luca ha trascritto fedelmente, ma è qualcosa che lui ha vissuto, che ha visto. E il cancelliere della città però, abbiamo visto anche addirittura questo scandire lo slogan, no? Grande l'Artemide degli Efesini. Il cancelliere della città, che era un fine politico, e si nota bene anche perché Luca mette in risalto questo, Luca ha una grande stima per la giustizia romana. Fa vedere come i romani sono capaci di dominare anche queste situazioni. L'abbiamo già trovato a Corinto, dove il proconsole Gallione aveva ignorato tutte le querele che erano state fatte contro Paolo, anche se anche lì era stato suscitato una specie di rivoluzione. Insomma, sembra che dove il Vangelo arriva, invece che la pace arrivi la discordia, no? Gesù, vi ricordate cosa diceva il Vangelo? Non crediate che io sia venuto a portare la pace ma la spada. Così, insomma, in fondo, non il pacifismo irenico di chi dice ma sì, volemosi bene, già andiamoci delle pacche sulle spalle, ma laddove arriva la verità arriva sempre qualche cosa che dà fastidio. È un po' come buttare un sasso nello stagno, c'è sempre qualcosa che si smuove, dà fastidio a qualcuno, si muove del fango dal fondo, insomma, dà fastidio. E dicevo che il cancelliere della città sa che nell'impero queste sommosse sono pericolosissime, perché tanto ci rimetteva lui il posto. E poi lui avrebbe dovuto far intervenire l'esercito, e questi non andavano mica adesso a fargli le carezze, così qui caricavano e facevano fuori la gente, anche se non c'erano né le pistole che sparavano cose di gomma e neanche gli idranti, però questi picchiavano forte. Ora, la comunità cristiana è costituita da un piccolo nucleo di persone, ma in questo caso si vede che è un po' come un lievito che sta muovendo tutta la pasta. Uno si domanda, mamma mia, ma 200.000 persone, i cristiani quanti saranno stati? Non so, forse, metti che in 3 anni Paolo sarà riuscito a mettere insieme 1.000-2.000 persone, ma cosa sono questi di fronte? Però capite che il piccolo lievito comincia a mettere in movimento la pasta. L'intera città infatti si sente minacciata dai seguaci di Gesù, se questi vanno avanti ci rovinano l'economia. Se il movimento crescesse sarebbe un danno enorme, cominciano a vedere già la disoccupazione che cresce, stravolgere l'organizzazione religiosa e sociale. E quindi che cos'è che mette in movimento tutta questa gente? Ecco, possiamo capire che qui c'è tutta una specie di istinto di difesa, che si mette in moto contro il Vangelo. Notate, il Vangelo è ciò che Gesù è venuto a pronunciare, la parola di Vangelo di buona notizia, per liberare l'uomo dalla schiavitù e dalla paura. E notate bene che qui suscita esattamente l'opposto. Suscita paura. Se il Vangelo arriva, perdiamo posti di lavoro, perdiamo ricchezze, perdiamo le nostre sane tradizioni antiche, perdiamo i pellegrini che arrivano a portarci sicurezza economica. È un istinto di difesa, eh? Per Paolo comunque, anche qui notate bene, cosa fa Paolo? Paolo cerca di interpretare gli avvenimenti. Cioè, di fronte a un avvenimento del genere non dice, bene, ok, allora vuol dire che io devo rimanere qui a tutti i costi. No, Paolo capisce che è un segnale per rimettersi in viaggio. Meditava già da un po' di tempo tutto questo, mancava solo un avvenimento che facesse comprendere che il tempo era compiuto. Quindi Paolo capisce, è ora che questa comunità cresca da sola. La sua presenza potrebbe servire semplicemente per creare confusione, capisce che quel che doveva fare l'ha fatto, è rimasto già molto tempo, adesso possono andare avanti da soli, lui si tira indietro in modo tale che possono, il lievito può crescere ulteriormente. A Efeso per Paolo l'inserimento è stato molto complesso. Abbiamo visto all'inizio del capitolo 19 la sinagoga, abbiamo trovato che c'erano dei gruppi che si rifacevano a Giovanni Battista, c'è gente che ha ascoltato la predicazione di Apollo, abbiamo trovato ancora Aquila e Priscilla, vi ricordate, che venivano da Corinto, persone molto attive, preparate. Per quanto chi pratica il primo annuncio abbia delle sue esigenze specifiche, deve comunque fare i conti con la realtà locale. Paolo ha capito a Efeso che deve essere attento alle varie situazioni. Non esiste un unico Vangelo che va bene per tutti. C'è una predicazione che viene fatta in sinagoga, ce n'è una per gli ex discepoli del Battista, gente che ha seguito la dottrina del Battista, ce n'è un'altra per i pagani, cioè per ognuno bisogna trovare il modo nuovo per proporre Gesù Cristo. Gesù Cristo è lo stesso, ma i modi di proporlo sono diversi. Ed è interessante, capite? Questo è il principio, che per insegnare il latino a Pierino, per prima cosa cosa bisogna conoscere? Pierino. Uno può sapere il latino, ma se non conosci chi hai davanti, non glielo puoi insegnare. La prima cosa è conoscere Pierino, quindi devi cominciare a capire, per ogni catechista, la prima cosa è capire che bambini hai davanti. Non posso dire, ma io ho preparato un bel programmino, adesso glielo faccio, ma conosci questi bambini, hai capito che testa hanno? Come fai a saperlo? Ogni volta che andavo a scuola, io dovevo cominciare i miei programmi da capo, facevo... È una specie di test sociometrico con i miei, cioè facevo finta di farli divertire e poi li fregavo, no? Allora avevo gli alunni abbastanza grandi, test sociometrico, davo una specie di test semplice, dicevo adesso ci divertiamo, primo giorno di scuola vediamo un po', allora un test anonimo, così tanto perché vediamo un po', allora domande di questo tipo, non so, devi fare una partita al calcetto. Quali sono due dei tuoi compagni che tu sceglieresti per vincere? E allora mettevano, ognuno metteva, no? Poi non so, devi fare il compito di matematica, a chi chiederesti di darti una mano? No. Devi fare il tema di italiano, quali sono le persone, gli amici che consulteresti nella tua classe? E così io alla fine cominciavo a vedere, mettendo insieme, facendo poi la scaletta, correggendo i test, che erano rigorosamente anonimi. Oppure fare la festa di compleanno, oppure chi devi convitare? Si vedevano un po' allora chi erano i festaioli, chi erano i cervelloni della matematica, i pensatori, quelli che se c'era letteratura, eccetera. Allora avevo già una mappa della classe, avevo già i nomi. Avendo i nomi sapevo poi come muovermi, vedevo quanti somari c'erano, cioè allora dicevo, come mi posso muovere per fare il mio programma quest'anno? Ecco, io penso che alla fine è un po' questo, è un po' quello che noi dobbiamo sempre fare, no? Se noi dobbiamo annunciare il Vangelo, non vuol dire delle cose così, Gesù stesso ci ha detto, non date le perle ai porci e non buttate le vostre cose sacre ai cani. Non perché i porci siano cattivi e brutti, fanno i prosciutti quei porci, ma è inutile buttargli le perle perché non le sanno apprezzare, cioè bisogna dare a ciascuno ciò che ciascuno è capace di digerire. Il risotto è una cosa buona, ma provate a darlo a un neonato, muore soffocato, ma la colpa non è del risotto, è colpa della tua testa che non hai capito che il neonato non può mangiare il risotto. Cioè, ecco qui questa attenzione che noi vediamo, ecco, quando noi leggiamo San Paolo, quando noi leggiamo questo processo evangelizzatore di Paolo, ci rendiamo conto che la crescita di una vera comunità comporta vari stadi. Un uomo non diventa subito adulto e preparato. Se noi volessimo delle persone, e i bambini non sono degli adulti in miniatura, sono dei bambini, sono un'altra cosa, per cui bisogna tener conto di tutta una situazione, bisogna tener conto di una maturazione che avviene gradualmente. E il bambino non ha ancora un'identità precisa. San Paolo, quando scriverà ai Corinti, dirà: io vi ho dato solo del latte perché eravate ancora dei bambini, adesso invece è tempo che vi dia del cibo solido. Ora si tratta di trovare qual è questo cibo, e questo, capite, va bene anche, questo vuol dire anche per le nostre comunità cristiane. Un prete, un parroco che annuncia il Vangelo, che tiene delle conferenze sulla dottrina cristiana, non può dire: ma io prendo il catechismo e vado a leggerlo così com'è. Devo cercare di rendermi conto di chi ho davanti, che preparazione hanno. Vado a Litis e dico: Gesù è venuto a insegnarci, a portarci la salvezza. Immaginatevi questo qui, in quarta alza la mano e dice: cos'è? Io sto mica negando, che salvezza, non ho bisogno di salvezza. Allora, in che maniera posso parlare di salvezza a un giovane di 17 anni? Vuoi essere felice? Sì, bene, Gesù è venuto a dirti qual è il segreto per essere felice. Ah, questo mi interessa, ho capito. Quante volte noi abbiamo delle frasi fatte, un vocabolario perfetto dal punto di vista catechetico o teologico. Parliamo di grazia. Ma che cos'è la grazia? Oh, boh, è la sorella della Lucrezia. Capite? Dire grazia, ma la grazia è la vita stessa che è amore di Dio che viene nel tuo cuore, ti rende capace di amare col tuo cuore. Oh, boh, capite come fare? Ecco, le dai un nome, chiamalo lo Spirito Santo, però ecco, comincia a capire che grazia, Spirito Santo, vita di Dio in te, cioè, allora, no? Anche una confusione, ogni tanto, peccato mortale. Qualche giorno fa viene una persona e dice: ma io sono tanti anni che confesso, che non mi confesso, però io non ho peccati mortali. E dico: ma quali sono i peccati mortali? Oh boh, peccati mortali, per esempio, ammazzare qualcuno, beh certo, questo è un peccato mortale, ma lei ci va a messa la domenica? Oh, ma no, sono 30 anni che non ci vado più. Ma guardi che non andare a messa la domenica è un peccato mortale. Ah sì? Oh, certo. Perché è più importante, è più grave uccidere il proprio corpo, uccidere qualcuno, oppure uccidere la propria vita. Oh, posso la mia vita? Boh, bene, questo. Quando tu tagli il filo diretto con Dio, non hai più bisogno di Lui, in quel momento tu hai un suicidio, tu credi che questo sia un peccato mortale. E non andare a messa alla lunga, non andare a messa la domenica, comunque, che è il minimo che viene chiesto a un cristiano, alla lunga si traduce in un suicidio. Questo è un peccato mortale. Ah sì? Capite? Parlare di peccati mortali, qualche volta la gente: oh, peccato mortale, cos'è? Boh, peccato veniale. Ormai questa confusione totale dove ognuno racconta la sua, no? È vero che il catechismo esiste, il Papa ha messo in piedi anche il UCAT, il catechismo per i giovani, che è stato consegnato ai giovani che hanno fatto la giornata della gioventù a Madrid. Ma il problema è che bisogna leggerlo, bisogna approfondirlo e bisogna cercare di calarlo nella nostra vita. Ecco, allora, questo cammino, le prime comunità cristiane sono comunità bambine, e quindi c'è bisogno, c'è un insieme di istruzione, di ignoranza che si mescolano tranquillamente. ci sono vecchi e nuovi leader di riferimento che si accostano gli uni agli altri, abbiamo visto Giovanni Battista, Apollo, poi Paolo, non mancano lacune clamorose, qualcuno non ha mai sentito che esisteva lo Spirito Santo. E non è che San Paolo si faccia le vesti e dice, oddio mio, dove sono capitato, devo cominciare da capo, no, si rende conto che ci sono dei buchi e bisogna cercare di venire incontro a queste persone, a queste situazioni. Quindi le catechesi possono essere belle, ma ancora imprecise, tanto che abbiamo visto nel capitolo 19 che Aquila e Priscilla devono fare delle ripetizioni private all'interno della comunità e chiamano Apollo per dire guarda che dobbiamo mettere un po' alcuni puntini sulle i. Insomma, c'è una situazione un po' caotica che si va a definire a poco, è una questione, è un cammino progressivo. Inoltre il confronto con il contesto religioso è inevitabile. Guardate che Efeso di allora assomiglia alle nostre città di adesso. Siamo in una società multireligiosa, bisogna sapersi confrontare con gli altri modelli religiosi. La prima cosa da fare è portare a maturazione la propria identità. A Efeso, seguire Gesù a un certo momento ha comportato dei tagli netti da seguire con pratiche fasulle. I discepoli di Gesù hanno capito che c'è incompatibilità tra il Vangelo è il sistema dominante di cultura di allora, con tutta la magia, i vari maghi Telma che c'erano allora, un po' anche come adesso, capite? Ce n'è una fila, non c'era la televisione che trasmetteva questi qui che fanno le carte, i tarocchi, eccetera, ma è quelli che leggono i giornali con l'oroscopo, ma si trova, c'era una situazione del genere. Allora, il discorso è una domanda che noi ci possiamo fare, no? A Efeso vi rendete conto che è un po' lo specchio, in fondo leggendo gli Atti degli Apostoli ci rendiamo conto che non è cambiato granché, la nostra società che è ancora una società neopagana, una società multireligiosa, con grandi confusioni. La domanda è come mai noi cristiani, coniughiamo tranquillamente i sacramenti e i modi pagani di esprimere il sentimento religioso? Ah sì, io voglio bene tanto a Gesù, eccetera, però guai se non vado a leggermi l'oroscopo su, come si chiama quello lì che si legge la sua televisione, no? Televideo. Ma come fa a coniugare queste cose qui, il Vangelo con l'oroscopo, con i talismani, con il gatto nero, le saliere rovesciate, il numero 13, tutte queste cose, cioè c'è un rischio anche noi di vivere un po'. Il problema non sta fuori di noi, nel mondo cattivo che ci circonda, la debolezza è dentro di noi, alla fine noi non sappiamo, riusciamo a coniugare tranquillamente queste cose, facciamo dei miscugli, non abbiamo il coraggio di fare dei roghi liberatori, di tagliare via tutto quello che non c'entra niente col cristianesimo, ma pensavo a una vita cristiana, una vita genuinamente cristiana, seriamente cristiana in tutto questo. Ancora più delicata a volte è la scelta da operare tra l'appartenenza a un contesto di fede buono, come può essere la sinagoga, abbiamo visto lì a Efeso, potremmo dire adesso una parrocchia, un'associazione, l'Azione Cattolica, un movimento religioso, pensiamo CL, e la novità di prendere Gesù come punto di riferimento della propria vita. Ma tu a chi appartieni? A Gesù Cristo o... Ah, ma io sono dell'Azione Cattolica, guarda che prima di essere dell'Azione Cattolica sei di Gesù Cristo, sei stato battezzato. Ah, ma io sono di CL, ma guarda che... L'importante è dire io sono di Gesù, oppure questo legame più legato alla parrocchia che a Gesù Cristo, cioè, capite? Vale? La parrocchia non esisterebbe se non ci fosse Gesù. Conosco giovani che per anni non hanno mai risposto alla chiamata del Signore a una vocazione particolare, perché tutti presi dalle molte cose da fare nell'ambito del servizio parrocchiale o associativo. Arrivano a 40 anni, 50 anni, ma tu hai pensato a te, cosa il Signore ti stava chiedendo? Ah, ma no, avevo tanto da fare, facevo l'organista, animavo i bambini dell'oratorio, e tu cosa fai? Che cosa sta chiedendo il Signore? Guarda che forse c'è una vocazione dentro di te, una decisione da prendere, c'è un servizio più grande e tu non l'hai mai fatto perché c'erano troppe cose da fare nella parrocchia, capite? È un po' il rischio. Hai scelto Gesù Cristo, hai scelto la parrocchia. Hai scelto il movimento o hai scelto Gesù? Che cosa hai scelto? Notate bene che questi legami affettivi col proprio ambiente possono impedire di seguire Cristo, perché è comodo restare nel mondo conosciuto delle proprie abitudini religiose, ma sì, hic manebimus optime, qui staremo benissimo, per cui va bene, si continua, no, va bene così. Il Nuovo Testamento è Gesù Cristo, è l'uomo Dio vivente che chiama con l'opera della sua grazia, del suo amore. Per seguire bisogna lasciare tutto, anche le cose buone in cui si è cresciuti. Pensate a Madre Teresa di Calcutta, che ha dovuto lasciare il suo ordine religioso per seguire Cristo e per seguire i poveri, servire i poveri come lui voleva. E non è così infrequente che Gesù chieda cose del genere, anche madre Elvira, anche lei ha lasciato l'ordine delle suore della carità di Santa Giovanna Antida per andare a fare la carità fuori. Ma non perché là non era buono, ma perché il Signore chiedeva un passo in più. Se hai scelto Gesù, è Gesù che devi seguire. Non altri, anche se magari altre cose sono più rassicuranti, sono tranquillizzanti. Una scelta di fede in dolore non è realistica. Abbiamo visto che qui a più riprese, a Efeso, c'è questo, si capisce che questa scelta di fede non è in dolore. Da una parte bisogna bruciare tutti gli idoli, dall'altra parte succede una grossa rivoluzione, perché le cose non sono facili, il giro di denaro può diventare vertiginoso e alla fine non perdi la libertà. Il benessere rischia di prendere il sopravvento sul bene. La parola di Dio è il bene che viene da Dio, non il benessere. Perché in fondo, capite, l'importante è che tutte le manifestazioni religiose vanno bene purché non tocchino, come dicevo già prima, il dogma del potere economico. Allora come oggi, non è cambiato niente. Se tocchi questo, allora rischi di scatenare dei putiferi. Il Dio e il denaro non possono convivere insieme. Prima o poi lo scontro è inevitabile, citavo prima Matteo 6:24, non potete servire due padroni. E a Efeso noi possiamo vedere che si vede qual è la vera identità del cristiano. Io penso che anche qui, leggendo queste storie, questi eventi, non possiamo fare meno di interrogarci, dire bene, io chi sto scegliendo? Qual è il mio stile? Guardando lo stile di Paolo a Efeso, ci rendiamo conto che forse possiamo metterci in discussione un po' anche noi. Il titolo che ho dato a questo brano, questa riflessione, che è stata un po' lunga perché era lungo il brano, però non, le cose da dire non erano molte, però abbiamo la lettura da fare era lunga, ho intitolata Un grave tumulto, ma in realtà sono quei tumulti che noi conosciamo bene e che avvengono ogni volta che abbiamo il coraggio di annunciare la verità. Non è facile annunciare la verità, si rischia sempre di scontentare qualcuno. Magari concludo con il leggervi un testo che a me piace molto e che è preso dalla regola pastorale di San Gregorio Magno, che sembra scritto, non dico ieri, ha sempre scritto domani, perché va bene non solo per oggi, ma va bene sempre. Nel libro secondo, capitolo 4, dice così, San Gregorio Magno, un benedettino, siamo nel V secolo. Il pastore, sta parlando quindi del prete, il vescovo, il pastore si è accorto nel tacere, tempestivo nel parlare, per non dire ciò che è doveroso tacere e non passare sotto silenzio ciò che invece deve essere detto. È un grande equilibrio tra il tacere e il dire. Dire ciò che devi dire, ma tacere ciò che devi tacere. Un discorso imprudente trascina nell'errore, così come un silenzio inopportuno lascia in una condizione falsa coloro che potevano evitarla. Cioè, se taci, guarda che io chiederò conto a te. Spesso i pastori malaccorti, per paura di perdere il favore degli uomini, non osano dire liberamente ciò che è giusto. E al dire di Cristo che è la verità, non attendono più alla custodia del gregge per amore di pastori, ma come mercenari. Fuggono all'arrivo del lupo, nascondendosi nel silenzio. Sembra che, qual è il modello che ha davanti San Gregorio? Sembra San Paolo, San Paolo che dice a Timoteo, mi raccomando, tu annuncia il Vangelo, non avere paura, a tempo e fuori tempo, devi annunciare. Poi dice, il Signore riprovera per mezzo del profeta dicendo, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare. Cosa serve un cane muto? Il cane deve fare la guardia. Se voi avete un cane muto, non serve niente. Allora, un pastore che non parla è come un cane muto, Isaia 56. E fa udire ancora il suo lamento. Voi non siete saliti sulle brecce, non avete costruito alcun baluardo in difesa degli israeliti, perché potessero resistere al combattimento nel giorno del Signore. Salire sulle brecce significa opporsi ai potenti di questo mondo con libertà di parola per la difesa del gregge. Resistere al combattimento del giorno del Signore vuol dire far fronte, per amor di giustizia, alla guerra dei malvagi. Cos'è infatti per un pastore la paura di dire la verità se non voltare le spalle al nemico con il silenzio? Sto zitto così non perdo il posto. Se invece si batte per la difesa del gregge, costruisce contro i nemici un baluardo per la casa di Israele. Per questo al popolo che ricadeva continuamente nell'infedeltà fu detto, tutti i profeti hanno avuto per te visioni di cose insulse e vane, non hanno svelato le tue iniquità per cambiare la tua sorte. Nella Sacra Scrittura, col nome di profeti, sono chiamati talvolta quei maestri che mentre fanno vedere la caducità delle cose presenti, manifestano quelle future. La parola di Dio li rimprovera di vedere cose false perché per timore di correggere le colpe lusingano invano i colpevoli con le promesse di sicurezza e non svelano l'iniquità dei peccatori ai quali mai rivolgono una parola di comprensione, di riprensione. Il rimprovero è una chiave, apre infatti la coscienza a vedere la colpa che è spesso ignorata anche da quello che l'ha commessa. Per questo Paolo dice, perché sia in grado di esortare con una sana dottrina e di confutare coloro che contraddicono. E anche il profeta Malachia dice, le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca l'istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. Per questo il Signore ammonisce con Isaia, grida a squarciagola, non aver riguardo, come una tromba alza la voce. Chiunque è prete, oppure pastore comunque, assume l'incarico di araldo e avanza gridando prima dell'arrivo del giudice che lo seguirà con un aspetto terribile. Ma se il sacerdote non sa compiere il ministero della predicazione, egli, araldo muto com'è, come farà a sentire la sua voce? Per questo lo Spirito Santo si è posato sui primi pastori sotto forma di lingue, gli apostoli, no? E rese subito capaci di annunziarlo coloro che egli aveva riempito. Ecco la lingua, parlare. Cristiano è colui che dice, che parla, che annuncia, non si chiude in se stesso. Abbiamo visto come Paolo ha fatto, così come hanno fatto i primi apostoli, tenendo conto anche di questo clima, di questo stile che è quello della progressività, dell'attenzione al luogo, alla situazione dove tu stai svolgendo il tuo ministero.